Bene, amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla settima puntata dell'off-season di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento doveroso a The Cat Gage che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata, insieme a me, come al solito, Marco Santini, ci sono Mauro Rizzotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino, Giorgio Prunotto e una new entry dell'ultima ora, tale Giovanni Ganci. Bene, ci siete tutti?
Sì, ci siamo tutti.
Presenti?
Sì, ma con voce suadente.
Voce suadente perché la fidanzata di Emanuele sta facendo un esame o qualcosa del genere, lui deve stare muto. E quindi avrà questa voce che non riconoscerete, ma non vorrete mai più che la cambierà. Allora.
Ma noi che la fidanzata di Emanuele non ci sente, dobbiamo parlare tutti così? O
a scelta libera. Sì, visto che il direttore oggi è in versione ridotta, possiamo fare quello che ci pare. Allora, onestamente gli argomenti non sono tantissimi, ma il periodo, però riusciamo sempre a trovare argomenti validi. Allora, prima di tutto cominciamo col draft.
No.
Come, io, allora, perché c'è questa... No. Io, le scalette cosa si fanno per fare? Il 4 e mezzo
del mattino? La scaletta.
Giuda, allora se la cambiate non vale. No, aspetti, perché lei si è aggiunto... Scusi, io l'ho stampata oggi, l'ho in bella copia, colori, rilegata nella mia cartelletta, ma c'è stato un breaking news. Allora, la NFL, come ci si aspettava, però hanno ufficializzato, dalla prossima stagione le partite di regular season non saranno più 16 per ogni squadra, ma saranno 17, con il bye per ciascuna, sono le 18 totali. Allora, siccome... Voi vi starete chiedendo, ma la 17ª partita, come la giocheranno? Chi la giocherà? Visto che l'NFL era... Anche quando, ma visto che l'NFL era un sistema quasi perfetto, 32 squadre, 16 giornate, 8 division, era proprio matematica. E con questa 17ª partita l'hanno un po' mandata a farsi friggere. Però noi abbiamo... questo nuovo ingresso tale Giovanni Ganci che ha capito tutto di come questa 17ª partita verrà disputata e quindi cedo a lui la parola per le spiegazioni del caso.
È un casino.
Ecco, un bene, grazie. Casino.
Cioè, in poche parole, una division di una conference gioca contro un'altra division dell'altra conference. Come succede già adesso per il calendario normale, in cui tu giochi quattro partite contro le squadre di una division di un'altra conference, così sarà per la 17ª partita. Cioè, la FC East giocherà tutte le quattro squadre della FC East giocheranno contro le quattro squadre della NFC South. La prima della scorsa stagione contro la prima dell'altra division, la seconda contro la seconda, la terza contro la terza, la quarta contro la quarta, e con una rotazione come è nel calendario normale, quindi ogni anno si cambia la division che si affronta e ogni quattro anni si ritrovano con le squadre. Per il primo anno ha vinto il sorteggio l'AFC, quindi tutte le squadre AFC giocheranno in casa una partita in più. L'anno prossimo sarà il turno della NFC. Sono stato bravo? Mi tenete?
Sì, dai.
Mi hanno detto che Emanuele, però detto... Domenica è stato più bravo di me.
Chi l'ha detto?
Tutta invidia, direttore.
Mi sono dite voci, mi hanno detto, guarda, Emanuele ha spiegato da Dio come funzionerà Week 18.
Sì, 20 minuti ci ha impiegato... partendo con un...
adesso non li può replicare perché sennò la fidanzata,
esatto,
lo cazzo.
Esatto, ma scusi, signor Ganci, ma mi dica, ma non ha detto che non è stata restata sorte la conference che gioca in casa? Giocherà in casa chi vince gli skill games, quindi fanno prima la partita, poi faranno gli skill games, chi le vince, no, giocherà in casa.
Bravo, bravo, ma siccome quest'anno li hanno fatti, è saltato tutto, e infatti per questo che hanno rinviato questo annuncio. L'ha detto giustamente lei, perché conosce la situazione, si sapeva già che si sarebbe giocato la partita in più della prossima stagione, ma questo annuncio ritardava perché negli accordi iniziali tra i 32 proprietari era la squadra che vinceva gli skill game che dava il primo turno in casa. Quest'anno, non essendoci stati gli skill game, non trovavano un sistema per... Allora, credo, ma queste sono indiscrezioni riportate da Mike Fiorio di Pro Football Network Incorporated.
Ah, a posto siamo.
Sembra che se la siano giocata a te, pasticcini, e abbia vinto, però non si sa chi rappresentava una squadra, quali owner. C'è gente che dice mandiamo i più giovani, gli altri hanno detto no, siamo tutti 80 anni, insomma, alla fine ha vinto l'AFC.
Ok, ma il Super Bowl quando si gioca?
Quale Super Bowl?
Quel prossimo a venire.
Ah, si gioca?
Minchia, hanno giocato questo qua a mezzi conciati, col virus,
sono nuovo,
attaccati alla collottola, vuoi che non fanno quello dell'anno
sono
prossimo.
Nuovo, non mi sono preparato. Comunque la stagione...
Va bene, dico io. Ah. Dico io, dice lei.
No, è lei che comanda, io sono un umile servitore. Io porto solo acqua per cui lei si possa abbeverare.
Oh, signore. Allora, il Super Bowl si giocherà alla vigilia di San Valentino il 13 febbraio. Le altre novità sono che la nostra amatissima pre-season non sarà più di 4 partite, accidenti, ma solo di 3. E quindi
accidenti.
Questo è un grosso problema.
E non taglieranno allora la quarta, ma la terza, quella bella.
Esatto, fanno il bye.
Io stavo per chiedere, e la famosa quarta partita in cui non schieravano quasi nessuno se non le persone destinate ad essere tagliate, che fine farà?
È diventata la terza.
Hanno tagliato la terza questi volpini.
Sì.
Ma si sa, però non si sa quando verrà giocata all'interno del calendario questa 17esima. Cioè non è alla fine, immagino, sarà
alla fine,
metà.
Sì, è l'ultima.
La 17esima è dopo la
17esima. No, capito, ma non è detto che la 17esima partita sia proprio la numero 17.
Sì.
Non so se
ho reso. Sì, week 18. Quindi giocheranno tutte le squadre.
Ah, quindi tutta
con tanto
la cosa
di Monday Night di... anche.
Porca miseria, non è bello questo, no? Perché le ultime partite ci hanno abituato a lotte divisionali per conquistare playoff, eccetera, eccetera, così.
Giusto. Vabbè. Per non far riposare la gente.
Posso fare una domanda a direttore Santini?
Prego, facci pure.
Ma i fantasy football?
Azzi loro.
No. Questa nel 2021 è inaccettabile, questa negligenza nei confronti del fantasy football. Cioè, solitamente si faceva che week 16, che era concretamente la quindicesima partita dell'anno per tutti, era la finale. Quest'anno si allunga la regular season, cosa si fa?
Si allungano le leghe di fantasy. DraftKings avrà qualcosa da che spartire con questa decisione.
Tanto questa 17esima nessuno se la giocherà, quindi queste partite per il fantasy saranno ininfluenti, e quindi sono cavoli di chi le fa. Righetti, lei ha una lega?
Ecco, in teoria sono uscito perché ho perso in finale, però forse.
Ecco, allora perché la regola è che chi perde in finale va fuori.
No, se perdo io vado fuori.
Credevo che fossi uscito perché ti avevano chiesto dei soldi per giocare su un sito gratis e poi non avevano diviso la quota.
No, perché dovevano fare manutenzione del server. Allora tipo ho avuto un mega litiso, però cioè in realtà è difficile, non lo so, i tecnicismi non li capisco, non so accendere un computer, lo so usare dal telefono, perciò non so.
Vabbè, allora sì, faccia il fantasy bocce che le viene meglio. Allora, se nessuno degli altri che finora non ha aperto...
C'è un'altra cosa, Giovanni mi sembra preparato sulla cosa, quindi chiedo a lui. Mi sembra che Goodell, tra le varie cose che ha detto, abbia annunciato anche qualcosa su possibili destinazioni estere per l'NFL di quest'anno. Cioè che,
bravo,
che
bravo.
L'obiettivo sarebbe quello, poi si vedrà come va, ma comunque di giocare le partite all'estero.
Allora, dividiamo il discorso in due. Dal 2022 ogni squadra dovrà giocare all'estero almeno una volta ogni 8 anni. Punto. Ogni squadra, non più quelle belle, quelle brutte, questi no, questi. Ogni squadra dovrà giocare all'estero almeno una volta. Poi, come ospite,
anche quelli che non sono mai venuti a Londra, quindi.
Esatto. Se come ospite, come ospite o come squadra di casa, quelli sono fatti che non riguardano noi, perché noi siamo umile popolino, queste cose non ci vengono comunicate. Questo dal 2022, con previste sempre le solite 4 partite, che secondo me saranno di più, perché Goodell ha inserito nella sua citazione di paesi ospitanti anche la Germania. Cosa che potremmo immaginare, ma che noi, anzi più precisamente Berlino, se ricordo bene, che noi non ci aspettavamo.
Berlino ci sono stato con Bonetti.
Esatto. Berlino e Monaco.
Quindi può essere che aumentino le partite all'estero. Quindi nel 2000 loro sperano di tenere partite in Canada, Europa, Messico, Sud America e United Kingdom, e quindi il Regno Unito, che viene giustamente, essendo se ne andati
non,
fuori dai coglioni,
ma non Wem?
No, a Tottenham,
ecco.
Perché hanno Tottenham, cioè,
i soldi che ci ha messo in quella,
esatto,
stadio.
Pagato per il 2021, e questa è una cosa che ha destato molto stupore in me, sembra che vogliano provare, se le condizioni psicosomatiche lo permetteranno, di fare almeno 2 o 3 partite, 2 o 3 partite all'estero. Questo è quello che ha detto Goodell, ma su questo del 2021 dipenderà da tanti, tanti fattori, ecco.
Onestamente, direttore, c'è una questione di fondo che secondo me non hanno trattato e verrà trattata negli anni prossimi, ossia che gli hanno messo ancora, c'è una bye, ma c'è sempre la storia di mettere il Super Bowl una domenica di festa, che sarebbe il President Day. Se si aggiungesse un altro bye, quindi ogni squadra avrebbe 2 bye,
bye bye,
esatto, si andrebbe con la cosa che magari le squadre che vengono da una bye potrebbero andare a giocare il giovedì o la domenica all'estero, quando provengono da bye o hanno la bye immediatamente successiva.
Ma per questo, secondo me,
mi sembra che nelle prime, le prime idee parlavano infatti di 2 settimane di bye. Le prime...
secondo me è una questione che stanno cercando di capire.
Non per il 2021, secondo me, proprio per il 2022.
No, no,
l'appoggio
ci potrebbe, perché secondo me capiranno che i giocatori gna fanno, perché se a quel punto, nel ben che vada, giocano almeno 7 partite di fila, se hanno la bye alla 8.
No,
giusto?
Tutti, qualcuno alle 9, 10 di fila, Eva.
E se non di più, c'è chi ha la bye alla 4, vuol dire che si fa 14 partite di fila, vuol dire che si fa un'intera stagione.
Si fa 13 di fila, sì, no, giusto. No, bye alla 4, scusami, Eva.
Mi sembrava che nelle prime bozze di discussione che stavano facendo si parlava di 2 bye.
Sì, secondo
non
me c'è
2021,
tutta la questione,
perché
c'è la questione NBA, c'è la questione dello Star Game, quello è il problema. Che solitamente lo Star Game è il Presidential Day. Però
soldi, ma sono sempre quelli.
Sì, esatto.
Ma che fighette, cioè, anni fa si giocavano 16 partite e non rompevano. Adesso c'è, mo ne vogliono il bye a metà, poi ne vogliono 2. Oh, e chi paga? Qua?
No, ma più che altro perché, avendo Amazon che ha comprato il Thursday Night, si potrebbe anche, Amazon
fra
potrebbe dire,
anni,
mettete...
Ma...
Esatto, però io ne parlando del futuro, cioè,
ah, okay,
avendo comprato,
okay, bene.
E Amazon te lo consiglia il venerdì, capito? Cioè,
avendo, bella questa, cioè, essendo la cosa del giovedì sera, magari metto una partita che non è, mi ricordo io un Bengals Jaguar di un paio d'anni fa, che qualcosa di più elettrizzante, del Broncos Jets di quest'anno, qualcosa veramente che vale la pena di aprire Amazon Prime.
Però Ema ha accennato a un discorso secondo me molto interessante, vale a dire l'NBA, al netto dell'All-Star Game che insomma si vedrà cosa, per adesso resta libero quel weekend, io sono molto curioso di vedere cosa combinerà, specialmente se davvero aggiungeranno un bye l'NBA, perché comunque vorrebbe dire perdere quasi un mese di sovrapposizione. Sappiamo quanto forte sia il football rispetto al basket in questo momento storico, quindi se consideriamo che fino a un bel po', effettivamente una quindicina d'anni fa, quando è che hanno spostato il Super Bowl alla prima di febbraio, comunque all'ultima di gennaio, l'NFL arrivando a metà febbraio o addirittura alla terza settimana di febbraio ha mangiato praticamente un mese di stagione NBA. Non è poco. Prima si sentivo Mauro e parlava di soldi. Già la NBA, secondo me, le sue buone difficoltà ce le ha e continuerà ad avercele per come sta gestendo la sua situazione. Sono molto curioso di vedere se farà adeguamenti oppure se andrà avanti per la sua strada.
Magari faranno due partite di pre-season invece di tre.
Ma a proposito di adeguamenti, contratti dei giocatori, adesso che giocano una partita in più, non devono riessere tipo ognuno alzato, no, di...
L'hanno fatto l'anno scorso il contratto?
No.
Quando hanno rinnovato il contratto sono passati da un garantito dal 47 a un 48,5%, mi pare.
E quello proprio perché c'era la partita in più. I giocatori lo sanno da quando hanno firmato che ci sarebbe stata la partita in più. Ed è uno dei motivi per cui hanno avuto quei soldi in più. Uno dei motivi per cui hanno avuto quei soldi in più. Semplice, semplice. Per un anno se li sono goduti spalmati su 16, da quest'anno ritornano.
Quest'anno era 48.
Spalmati su 17, come era previsto nel rinnovo del contratto. Le 17 partite, la NFLPA, i giocatori, che ci sarebbero state nel 2021, lo sapevano già quando hanno firmato nel 2020, punto.
Anzi, hanno votato, ricordate tutta la storia.
Adesso vengono a fare le leggi del... qua su, per favore, questo è sindacalismo d'accatto che fa presa sulle masse, ovviamente, no? Poverini, un cazzo, firmato un contratto, lo sapevano, sarebbe andata così, non dovevano firmare e ne avevano davvero la grande forza l'anno scorso, hanno preso in più i soldi per cui hanno contrattato e adesso è così, punto.
Ma Giorgio c'è?
Sì, sì.
Giorgio sta riparando una grondaia, lo dico io perché non si vergogna.
No, vabbè. Stavo... È strano, è una situazione un po' particolare, nel senso è quello, secondo me il vero problema è quello con l'NBA, anche perché l'All-Star Game cosa faranno dell'NBA? Lo spostano? Perché ci andrebbero vicini, sarebbe una settimana dopo il Super Bowl. Non lo so, vedremo, ci sarà da ridere.
Gli hanno già ciulato Natale, Giorgio, ti dico solo questo, per dire quanto hanno effetti gli interessi dell'NBA.
No, ma fan bene, anche perché non so chi continui a guardarla la regular season dell'NBA, perché è improponibile.
Hai ragione.
Potrebbero fare nello stesso stadio dove fanno il Super Bowl, il sabato fanno lo Stargate di basket, e la domenica...
Ma ci guadagnano i spettatori, Marco. Ci guadagnano.
Potrebbero mettere assieme il Pro Bowl e lo Stargate dell'NBA.
Suicidi di massa, però, smacco, a quel punto, Mauro.
Sai che smacco che guardano più il Pro Bowl dello Star Game.
Vabbè, allora gli Skill Games e lo Star Game NBA.
Va bene. Se nessuno ha niente contrario, parli ora, taccia per sempre. Cambiamo argomento, quello che volevo fare dal primo. Allora, il draft 2021, che è stato annunciato essere, io dico anche un po' purtroppo, non come l'anno scorso, diciamo in DAD, ma torna come prima, con presenze, io immagino, adesso bisognerà vedere al momento come sarà, ma magari più distanziate eccetera eccetera, però ci saranno persone vive che condurranno questo draft. La novità è
quindi che, non ci sarà Max Edrum a condurre il draft,
no, e neanche tutti i parenti di chi era l'allenatore dei Titans, che c'erano quei personaggi. Esatto, avevamo conosciuto dei personaggi, cioè tipo la fidanzata di Sidney Lamb, il cane di Belichick, poi chi è che c'era?
Le tende della madre di Burrow.
Peccato, mi mancherà questa cosa. E, però Trevor Lawrence, il sospetto primo giocatore scelto, non sarà presente in persona, non ho seguito, non so se ha dato delle motivazioni oppure si vergogna di
farsi... Ha chiesto le tende a Burrow.
Ci si copre per non finire ai Jaguars, però sarà il suo destino probabilmente. Allora, ne parliamo anche perché c'è stata, diciamo, un piccolo terremoto nella parte alta del draft nei giorni scorsi, perché tre squadre insomma hanno cambiato la loro posizione via trade, quindi adesso la leggo velocemente. Allora, i San Francisco 49ers salgono alla scelta numero 3, dando ai Miami Dolphins la loro 12, più un terzo giro del 2022, il primo giro del 2022, il primo giro del 2023, mentre i Dolphins a loro volta si prendono la scelta numero 6 e la numero 156 dai Philadelphia Eagles, dandogli la 12 presa prima dai Niners, la 123 e il loro primo giro del 2022. Se non avete capito, siete come me, quindi siamo a posto. Quindi questo ha rivoluzionato, dicevo, l'ordine di scelta del primo turno, che vede i Jaguars e i Jets come prima, però adesso ci sono i 49ers, poi Atlanta, Cincinnati, poi Miami, Detroit, Carolina, Denver, Dallas, New York, che sono rimasti di dovere, e gli Eagles alla 12. Allora, qualche domanda veloce, a meno che qualcuno non abbia voglia di dire qualcosa su questa trail che c'è stata, insomma.
Io so che Giorgio, in qualità di owner dei veri vincitori di questa trade, ha qualcosa da dire.
Io ringrazio innanzitutto i Miami Dolphins, perché ci hanno dato l'unica speranza che possiamo avere. Poi il dolore sarà ancora più ampio quando andremo a scegliere un cornerback sperduto in qualche college sconosciuto di second division, e vabbè, lì piangeremo. Però almeno abbiamo una chance.
Di fare che?
Di evitare che Barrow proprio non riesca a far nemmeno 2-3 partite, insomma. Poi ora gli hanno pure allungato il calendario, e vabbè, allora ditelo che lo volete fuori quello.
Ecco, ma i Niners che salgono, a me pare che questa è la nuova entrata di oggi, il signor Ganci, Giovanni, giusto? Ganci, sì. Giovanni. Ecco, tifoso, credo, dei 49ers.
No.
Ma, no? Ha avuto informazioni in questo senso, quindi non neghi.
Io perché? Sapevo dei Rams, a me aveva detto che tifava Rams.
In questo momento molto meglio.
Ma perché? Perché? Perché, cioè, secondo lei, come mai i Niners hanno voluto salire in sci in alto?
Ma voglio dire, è l'unica mossa per cosa cercare di prendere un quarterback che sia degno di tale nome e tenerlo lì per un anno a bagnomaria, nell'attesa che Garoppolo, molto probabilmente, non glielo auguro perché non si augura mai un infortunio, ma subisca qualche botta di troppo e sia costretto a saltare, e quindi per farlo esordire, voglio dire, cioè la scelta è quella. Poi non mi chiedete che se è Mac Jones, Trevor Lawrence, Sally Field o gli altri, perché sono l'ultimo che può dire qualcosa su questi ragazzi, su questi giocatori, quindi davvero seriamente non ho niente da dire, però mi pare abbastanza chiara la scelta. Poi ci trolleranno tutto e fregheranno ai Bengals quel cornerback di cui parlava Giorgio.
Santa Maria del Corazon, famosa università.
Esatto. Però il motivo è quello adesso, voglio dire, ma ripeto, io sono l'ultimo a parlare, perché per la mia forma mentis, al fischio finale del Super Bowl tutto si ferma fino al primo kick-off dell'Hall of Fame game, quindi seguo, cioè non ho particolari interessi, inteso come studiare, vedere, fare e disfare, ecco, quindi sono molto onesto, però insomma lo dicono tutti e lo dico anch'io, cioè è stato fatto per prendere un quarterback.
Assolutamente, io sono invece nel pensiero che, siccome l'ex coordinatore l'ex coordinatore difensivo dei 49ers e adesso l'allenatore in pettore dei Jets, che sono alla 2, secondo me il Shannon sa e Lynch, che è il GM, sanno cosa vanno a prendere i Jets, perché comunque ci sono relazioni personali abbastanza strette, e quindi hanno fatto la mossa anche per questo motivo. La scelta a quel punto diventa il primo Lawrence, su quello non credo che i Jaguars andranno, cioè sarebbe da quello, potrebbero prendere loro il famoso cornerback sconosciuto di Appalachian State, A quel punto
Maria del Corazon,
esatto. La Palakin State esiste comunque, cioè.
Anche Santa Maria del Corazon.
Cioè, siamo andati. Questa, mi mancava questa. No, comunque, a quel punto la questione diventano due. Se i Jets prendono, credono ancora a un 23enne Darnold, perché Darnold è giovanissimo, non ce lo dimentichiamo, vuol dire che sono entra al suo quarto anno. Gli prendono un offensive tackle, prenderanno magari Sewell, e quindi il terzo diventa Wilson di BYU. Se invece i Jets vogliono un nuovo quarterback, quindi prenderanno probabilmente Wilson o Lance secondo Coward e compagnia, loro potrebbero andare per Field o per Jones o per Lance, dipende quali sono. Oggi ho fatto la live con Lama Tuema, ti ringrazio sempre il signor Rizzotto per il magnifico nome, e abbiamo visto un pochettino quali sono le varie cose. Secondo me, se prendono Jones, Garoppolo, perché lo dico in italiana oggi, Garoppolo ci saluta nell'arco di 15 minuti.
A tutti o solo a te?
Tutti.
Ah.
Ho detto ci saluta.
Ok, quindi i Niners con questa mossa da occhio di Lynch. Ma Alberto c'è?
Sta fumando.
Eccolo.
Cioè, non sentivo la porta, non sentivo rumori molesti, non sentivo niente. Ma potrebbero i Falcons alla numero 4 rompere le scatole a Giorgio?
No, non sai che onestamente non credo. Perché a livello di linea offensiva abbiamo già investito tanto in passato, e mi sorprenderebbe molto vedere i Falcons rompere le scatole a Giorgio. Quindi direi che può dormire sogni relativamente tranquilli, a meno che facciamo trade down, allora lì potrebbe succedere un po' di tutto.
Ma no, anche se fate trade down, qualcuno va su per il quarterback.
Magari c'è qualcuno innamorato follemente di Penaitua.
Non si fa trade up nel primo giro del draft con le contropartite che ci sono in giro adesso per non prendere un quarterback. Cioè, se investi quello che devi investire in termini di contropartite, cioè una posizione sola che valga, a meno che esca Dio in terra, cioè un giocatore del livello di un Chase Young nel suo ruolo è anche meglio. Se no, un trade up dovendo sacrificare prime scelte future lo fai solo per un corner, per un corner.
No, comunque Mauro, io vorrei complimentarmi come il vostro GM, credo che si chiama Bill O'Brien, giusto? Il vostro GM? Questo qui è il capolavoro di Bill O'Brien, questo di dare, avere una pick, darne, riceverne tre, risalire per averne comunque una prima, una terza aggiunta. Questo è il capolavoro di Bill O'Brien. Io voglio dire semplicemente questo. I Dolphins, che non andranno per un quarterback, se non ne prendere alla 6, qualunque arriva uno dei primi 4 wide receiver, ci aggiungo Pitt nei 4 wide receiver, lo prendete, e quindi siete bravissimi.
Grazie.
Ho una domanda. Secondo voi gli Eagles sono davvero orientati a continuare con Jalen Hurts oppure no?
Se avessero voluto un altro quarterback, cosa fanno? Scendono a 12?
Guardi, io non vorrei dire, signor Rizzotto, questa domanda l'ha messa lei in scaletta, quindi
no, ma io sto chiedendo a lei adesso. Io sto chiedendo a lei. No,
e io faccio le domande oggi, quindi mi spiace, siete in tanti.
Ritiro la domanda. La possiamo tagliare?
No, chieda a Taraschi, che lui è simpatizzante Eagles.
Gli Eagles mi sembrano la Ever Given in questo momento, nel senso...
ma l'hanno disincagliata dopo un po'.
Ma ci è voluto un po' e hanno fatto un casino terribile perché ha bloccato mezzo mondo. Sinceramente credo vadano spero anche per loro vadano avanti con Hurts, non tanto perché creda particolarmente in Hurts, ma perché come ha detto Mauro, che senso ha scendere se hai la 6, andare alla 12 per prendere cosa? Io fossi stato il loro, sarei rimasto addirittura a prendere il miglior ricevitore disponibile con la numero 6. Evidentemente vogliono programmare sul lungo periodo e gli fa comodo avere una scelta in più l'anno prossimo. Credo che sia quello, cioè credo sia quello, mi sembra che sia chiaramente quello l'obiettivo, e quindi hanno un progetto più a lungo periodo. Spero che il progetto ci sia, perché negli ultimi anni francamente li ho visti veramente male nel gestire qualsiasi situazione potessero gestire, l'hanno gestita male gli Eagles. Quindi direi che hanno fatto il peggio che potevano ovunque. Adesso hanno Hurts, provino a giocare con Hurts, non credo che sia la soluzione a lungo termine. Poi però no, se volevano una
condizione, hanno due scelte al primo giro il prossimo anno.
No, no, ma infatti, secondo me, Mauro, la mossa degli Eagles è proprio in prospettiva futura, nel senso che se volevano il quarterback quest'anno dovevano arrivare a prendere una delle prime quattro per essere sicuri di voler chi, di prendere chi volevano, ma francamente l'avrei vista un po' come una follia.
Proviamo a vedere Hurts un altro anno, a vedere come va, ma che vada, il prossimo anno abbiamo due scelte.
E ci sta, obiettivamente ci sta. Potrebbero essersi disincagliati.
Poi c'è Mattia qui, gli Eagles hanno preso Flacco, stai scherzando?
Vabbè, Flacco. No, infatti sono pronti a vincere il Super Bowl con lui, esatto. Siamo qua che proprio parliamo di draft perché vogliamo fare una trasmissione anche al 30 di marzo, ma è già deciso.
Che prendono un tight end alla 12, Pitt è già andato, prendono un altro tight end solo per Flacco, ricordati, poi immaginati la genialità di avere un QB mobile come QB1 e poi aver preso come backup uno che è una statua di sale come Flacco.
No, è elite, non è una statua di sale, cioè è semplicemente elite. Non mischiamo, per favore. Però gli Eagles sono veramente dumpster fire, proprio la definizione. E penso che finché non si scioglierà quel binomio fra Lurie e Howie Roseman, cioè sto Roseman ha troppo potere e essenzialmente è vero che è stato lui l'architetto della squadra del Super Bowl, però negli ultimi anni veramente non ci ha azzeccato niente. Sono riusciti a trasformare una squadra che ha vinto il Super Bowl quanto? Nel 2018, sì, nel febbraio 2018, in tre anni, in una squadra che sta ripartendo da zero. Io sinceramente, ok, bellissima la scelta dei Dolphins l'anno prossimo, ma appartiene ai Dolphins la prima scelta l'anno prossimo?
Sì, okay. Sì, non è quella dei 49ers.
Abbiamo tenuto quella dei Niners, il che vuol dire che anche quest'anno si gufa tutto l'anno.
Però non credo che sia una scelta altissima, comunque i Dolphins hanno il potenziale per fare una bella stagione.
Diciamo che la valutazione è stata una scommessa sul fatto che quest'anno faremo una stagione migliore noi rispetto ai Niners, e quindi i Niners sceglieranno più alti.
Comunque anche semplicemente trade cap, cioè capitale, cioè magari può darsi che la traderanno ancora prima di sapere quanto vale.
Ah beh, certo.
No, infatti. Però
quindi Mauro, l'anno prossimo non sarete Miami Dolphins, ma sarete Miami Owls.
Quest'anno voglio dire ci siamo divertiti con Houston, era facile tifare contro Houston, ma
sì,
ci siamo
divertiti
già quest'anno.
Cambiate anche il logo, cioè, ma l'avete fatta veramente pesante, perché ci siete riusciti adesso a fare anche eliminare Deshaun Watson dal
no, dal quello mi risulta che abbia fatto tutto da solo.
Tutto da solo, letteralmente.
Tutto da solo anche.
Oh, mio, terribile.
Allora, un'altra domanda che era uscita in redazione, nella riunione, diciamo, mattutina. I Panthers potrebbero essere una squadra che rimangono. Una squadra che rimane col cerino in mano dopo tutti questi movimenti. Cioè, si rischia che le squadre cerino, che sono salite.
È il nuovo soprannome di Bridgewater?
Non saprei. Non ne ha le sembianze.
Era Teddy Tuglos, però potrebbe aver cambiato.
Ma io l'ho sentita molto quella frase pronunciata a Napoli, ma non so perché.
Quale?
Cerino.
Cerino.
Quelle Cirin, proprio detto pure, Cirin, il piccolo Ciro, Cirin.
No, proprio Cerino, io l'ho sentita più volte durante le partite, Cerino.
Tacire, direttore, te le tacire.
No, Gattuso. Non segui il calcio. Quindi,
sarebbe stata bella se fosse stata capita.
Sono messo un'ora a capirla, però. Ho capito.
È perché era sottile.
Perché io sono di un altro livello.
Tu non era sottile come Gattuso.
Gente di un certo livello. Ah, la tauromachia.
Allora, Alessio Salerio l'avrebbe capita.
Alessio Salerio sarebbe ancora ridere.
Allora, comunque, visto che sì, dica, vai.
No, sui Panthers vengo col cerino. Chi c'è? Ci sono i Falcons che non dovrebbero prendere un quarterback, i Bengals che se Dio vuole prendono un offensive lineman, se i Dolphins vuole. Dovrebbero prendere un wide receiver, i Lions dovrebbero...
Ma se si vuole si può anche scendere alla 8, non è che...
Sì, esatto. E i Lions dovrebbero andare magari per un cornerback o una cosa del genere, o un wide receiver, visto che il povero Goff non ha più niente e nessuno. I Panthers dovrebbero a quel punto alla 8... trovare un quarterback, perché ne sarebbero stati scelti alla 1, alla 2, alla 3, male che vada un quarto, sarebbe il quinto quarterback.
Cioè, ma quanti quarterback ci sono quest'anno?
Quest'anno quinto che possono, che possono andare in top 10, in teoria 5. Cioè, non mi stupirei se quest'anno ci sono 6 quarterback al primo giro o nei primi 50.
Bella madonna.
Sì, sì.
Perché tu ci metti Lawrence, Field,
Wilson,
Lance Jones
e Mac Jones,
esatto. E sono i primi 5. E loro tranquillamente possono essere tutti e 5 nella top 10, top 15, top 20, proprio dipende poi quantino sono le cose. A quel punto poi potrebbe arrivare Mond, che secondo me sarebbe tipo è lo steal del secondo giro a quel punto. Cioè ce ne sono tanti che poi possono arrivare. Quello di Newman, che è anche il prospetto da far evolvere, però dai primi 50 potresti anche riprendere, un po' come Hertz l'anno scorso, e ti... cioè 5 o 6... nei primi 50 io ci le vedo tutti.
Eh beh, ma non è mica detto che un quarterback debba essere per forza scelto nei primi 10.
No, no, ma ti so di...
Anzi, voglio dire, se parliamo di squadre che avrebbero bisogno di un quarterback, ce n'è una. Aspetta, una volta il quarterback l'ha preso da 199.
Mi è appena tornato il messaggio della mia ragazza, posso finalmente parlare in maniera normale.
No!
Sì.
Ma c'eravamo abituati così.
Se vi piace di più, chat, perché ci state ascoltando, preferite questa voce suave o quella normale, cazzone? Fatemi sapere.
Ma mi sono abituato. Nell'attesa di questa notizia ferale, allora, non so, qualcuno ha altro da aggiungere? Perché abbiamo una domanda, la facciamo adesso, perché è inerente, diciamo, un po' al discorso dei quarterback che verranno scelti. Questo è uno di quelli che si nominava, diciamo, tra i primi a uscire dal mazzo. Allora, c'è Samuele, la sua domanda è, quindi Last Disturbo oggi non lo faremo perché non fate domande, quindi
Disturbo, tutto quello che volete sapere sul football e di fatti ci state chiedendo.
Allora, la domanda è: qual è il QB più simile a Justin Fields? E tra parentesi scrive che mi auguro sia l'obiettivo della trade di San Francisco, che è stato allenato da Shanahan, e come può evolvere il playbook con un QB così rapido. Fra l'altro leggevo oggi un paio di tweet che alla, diciamo, alla fiera del bestiame, altrimenti conosciuta come i pro day che fanno i giocatori, abbia fatto faville, quindi lanciato a destra a manca velocissimo, eccetera eccetera. Comunque la domanda è se Shanahan può, diciamo, evolvere il suo playbook avendo un QB così veloce. Non capisco, ci sono ignorato. Allora,
rispondo al volo io, poi smetto di parlare per i prossimi 5 minuti, magari mezz'ora. Shanahan non ha mai avuto un quarterback del genere in tutta la sua storia, né quando era i Browns, né ad Atlanta, né quando era allora Redskins, e neanche 49ers. Il quarterback che però si avvicina di più per caratteristiche a Fields, per statura e tutto, è il signor Cam Newton. Fields è uno con un braccio un pochettino più preciso, molto più potente di quello di Newton, ma fisicamente è una belva. Cioè, oggi ha corso 4-4, che è la velocità che fanno solitamente i wide receiver. Atleticamente è una belva. Ha tanto da imparare, eh? Cioè, le protezioni non sa cosa siano. Però i blitz, per carità, non li legge.
Nel senso che si mette la maglietta a pelle, non ho capito.
No, nel senso che
la sua fidanzata lo sa che non sa cosa sono le protezioni.
Direi questo è...
anche Rivers non le conosce, no?
No, diciamo che non che quando ci sono i blitz, sa che quando gli arriva la gente in faccia, a parte uno molto tosto, perché gli arriva la gente in faccia e lancia lo stesso, però cioè non vedi blitz ancora, quindi deve imparare tanto. Non so se sarebbe quello perfetto per il sistema di Shanahan. Se sta, però, come diceva il direttore, c'è un anno che c'è Jimmy e non Johnny Garoppolo, e lui sta a imparare, potrebbe essere una gran bella bomba.
E, non per sviare, dopo torniamo su questa cosa qua, ma mi è venuta in mente una domanda che dopo magari mi dimentico. Giovanni, Jimmy Garoppolo può secondo te trovarsi nella stessa situazione in cui si era trovato Drew Brees quando gli hanno scelto Philip Rivers, cioè avere quel peperoncino che possa aiutarlo a rendere da una situazione del genere.
Allora, mi hai fatto una bella domanda e me l'hai fatta a te, non chi conduce, ma voglio dire, dico altro.
Perché a me vengono le domande, lui è concentrato sulla cartelletta.
Ah, ecco, ok, perfetto. Ma allora, il discorso è, e io ti rispondo con un'altra domanda, secondo te, è una domanda seria, Jimmy Garoppolo ha dei margini di miglioramento rispetto a quello che avevamo visto fare nella stagione del Super Bowl?
Non lo so, ma già se tornasse ai livelli della stagione del Super Bowl non sarebbe male.
Ma non vincerebbero lo stesso.
Esatto. Perché? Perché non è un, è un quarterback che ti fa che può vincere un Super Bowl se è intorno una squadra che è più forte di lui.
Sì, però nella stagione del Super Bowl non c'è mancato tanto per vincerlo.
Ma è mancato.
La domanda è: ha margini di miglioramento rispetto alla stagione del Super Bowl? Probabilmente non tanti, però forse quel poco che può bastare. Cioè, d'accordo, l'anno scorso ha fatto cagarissimo rispetto alla stagione del Super Bowl.
Non è che racconto l'anno scorso, guarda, sono un signore.
Ok, ma diciamo, diciamo che il suo livello può essere la stagione del Super Bowl. Ma metti che ci sia anche quel lieve miglioramento dato dal peperoncino, forse potrebbe bastare.
Cioè. No, perché non hai una squadra forte come quella del Super Bowl.
Esatto. Cioè devi pensare che non è più quella
lì, porta nulla in più. Lui non porta nulla in più. Lui è bravo a fare quello che deve fare, cerca di farlo con meno errori possibili, ma non ti dà niente di più. Non ti dà quel qualcosina in più che è l'ultimo lancio del Super Bowl contro il Kansas City Chiefs lungo di una yard e mezzo, due forse, neanche tanto. Quello, completi quel passaggio.
Allora, continuo il parallelo. Breeze, nella stagione che ha fatto davanti a Rivers, era già un giocatore diverso rispetto a quello dei primi anni. Si vedeva che il peperoncino aveva fatto effetto. Però poi il salto e la metamorfosi al Drew Brees l'ha fatta cambiando ambiente. Potrebbe succedere anche a Jimmy G?
No. Dove andrà sarà quello che abbiamo visto l'anno del Super Bowl. E ripeto, secondo me per almeno metà delle squadre NFL, metà magari no, ma per almeno 12-13 squadre NFL è un miglioramento rispetto a quello che hanno adesso. Quindi io lo vedo assolutamente come titolare, come un giocatore che si gioca un posto da starter con ambizioni di vincerlo nella NFL. Sono molto tranquillo, non sto dicendo è la merda che venga a giocare in Italia come Tavecchio per rifarci la verginità, no, assolutamente non quel Tavecchio, Garoppolo, che Tavecchio non ha assolutamente bisogno. Secondo me quello è Garoppolo, quindi sano, buono, va benissimo, è un buon QB, ma secondo me non è quella persona, quel giocatore che ti dà quella scintilla in più che ti può portare a vincere un Super Bowl. E l'anno del Super Bowl ha dimostrato. San Francisco è arrivato al Super Bowl perché Garoppolo ha sbagliato poco, ma perché c'erano altri intorno a lui che hanno elevato la squadra. Di certo non l'ha elevata lui.
Giovanni, una dichiarazione che ho letto oggi, che hai fatto una puntualizzazione, ci sei passato di corsa, ma l'hai fatta molto precisa, sano. Cosa che ho letto oggi da un ex New England Patriots che diceva: nei Patriots nessuno si fidava di Garoppolo perché è troppo fragile.
Ecco, vedi, questo io voglio dire, io allora non
questa è brutta,
come Mauro?
Questa è brutta, una dichiarazione
sì, ma io non so perché non ho detto nulla su questo, perché io sono a Milano, lui è a San Francisco, io posso leggere anche tutta la stampa locale di San Francisco, il di Athletic della sezione dedicata ai 49ers, non riuscirò mai a avere la percezione di a chi lo può vedere ogni giorno. Effettivamente, se c'è qualcosa che ci ricordiamo di Garoppolo a San Francisco è una striscia di infortuni incredibili, voglio dire, e il fatto di essere riuscito a strappare un contratto è di una bravura sua. Quello è forse la cosa migliore che ha fatto Garoppolo a San Francisco, è il contratto che ha portato a casa. Però effettivamente quello è un fattore, io non l'ho citato, ripeto, perché mi sembrava davvero di attaccarsi all'infortunio, che non è mai una cosa bella, però è un'evidenza, negli stagioni a San Francisco non credo sia arrivato a giocare a metà delle partite. nei suoi anni nella Baia, tutte dovute per infortuni, e anche infortuni poi di un certo livello, e non una botta che ti deve far saltare una o due partite, cioè infortuni che ti hanno chiuso delle stagioni.
Bene, qualcuno vuole aggiungere qualcosa alla, diciamo, la domanda di Samuele?
D'accordissimo col direttore, io, niente da aggiungere.
Vabbè, ma Fields e Shanahan, come li vedi tu?
Ma li vedo bene tutti con Shanahan, cioè il discorso è quello lì, secondo me, è che si parla di quarterback, tanto di quarterback adatti a Shanahan piuttosto che quarterback non adatti a Shanahan, ma secondo me non sto esagerando, funzionano davvero tutti con nel suo sistema, perché tutti i tipi di quarterback possono venire esaltati da questo sistema qui. Poi sicuramente un giocatore come Fields, secondo me, aggiunge quella componente di atletismo che ti porta a potenzialmente RG3 nel 2012, perché Ema, io avrei aggiunto al discorso di Ema prima la somiglianza con RG3, perlomeno dal punto di vista del profilo atletico, diciamo, e quindi sarei molto curioso, ma a dire il vero sarei curioso di vedere tutti i quarterback di questo draft con Shanahan, tranne Mac Jones, perché non l'abbiamo già visto, cioè, fondamentalmente abbiamo già visto di cosa si tratta.
Ok, se anche qui nessuno ha niente da aggiungere, andiamo avanti con l'ultimo argomento, e che ce lo fornisce Davide Bertoncini con una domanda che vado a leggervi. Nel calcio è ormai radicata una convenzione di derivazione rocchiana, si intende di Nereo Rocco, di cui ricordiamo la frase "che vinca il migliore, speriamo di no", per cui avere una squadra, e stiamo parlando di calcio ovviamente, allora, per cui avere una squadra almeno competitiva servono 4 giocatori forti, un portiere che ne prende più che può, un libero, adesso conosciuto come centrale, che mena, un centrocampista con la testa e un centravanti che la butta dentro, gli altri basta che corrono. Ecco, Davide ci chiede: nel football si può fare un discorso del genere, magari con 4 giocatori della difesa e 4 per l'attacco? Sfogatemi.
No, cioè l'ultimo Super Bowl ti ha insegnato proprio questo, che puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se hai un buco, c'è un buco, una lacuna, un'area critica, questi allenatori pagati milioni te la sapranno sfruttare, te la sapranno esporre e sapranno costruirci attorno a un game plan che porterà alla fine alla demolizione della tua squadra, perché ci hanno anche segnato i Packers comunque, squadra ipercompetitiva, linea d'attacco fantasmagorica, però mancava Bakhtiari, che era il miglior tackle dell'anno, forse dopo Trent Williams, e l'assenza di Bakhtiari si è fatta sentire perché Rodgers è stato sotto pressione tutto il pomeriggio, sopra 5 sec. Sì, come idea di fondo ci sta avere un tot di superstar e 11 stronzi, però questa non è l'NBA, che basta, tra virgolette, 3 superstar e 12 role player che sappiano tirare da 3 e difendere. Qua, se hai un'area veramente critica in cui c'hai, tra virgolette, gli altri che corrono, sei finito.
No, sto pensando, allora, facciamo che sono 4 per ogni fase, quindi attacco, difesa, special team. Beh, lo special team già sono 4, cioè magari 3 che ti servono, quindi quello non conta. Però per l'attacco ti serve il quarterback, un left tackle decente, un wide receiver, fammi un'altra guardia perché running back può essere chiunque. Già siamo un pochettino tirati, però può funzionare. In difesa bisogna di una safety decente, un cornerback che va sull'avversario migliore e il pass rush, sono 3, e un linebacker che non lascia buchi, e ci sono effettivamente altri 4. Questa cosa rocchiana potrebbe funzionare forse al college. Al college ancora se sei di, com'era, Santa Maria Jose State?
Santa Maria del Corazon State.
Santa Maria del Corazon
State,
scusi.
Sì, è pubblica, non è privata.
Ecco. 60 milioni del Corazon State potrebbe funzionare. Cioè, a Colorado penso che sia una cosa del genere. Però
Beh, in difesa magari un uomo di linea, linebacker e secondaria, se li hai forti.
Sì, gli altri, gli altri stessa, possono essere.
Stessa, no, beh, non è la stessa cosa del calcio, però.
No, se dice nel senso che se fosse gli altri corrono, la frase cos'è come finiva? Che gli altri basta che corrono, gli altri basta che siano forti e grossi, potrebbe bastare. Potrebbe.
Sì, ma sei un cornerback che è un birillo.
L'ho capito, ti sto dicendo che potrebbe funzionare al college, infatti. All'NFL no, ma al college se ci togli Bama le prime 10, forse sì, dai.
Sì, è un discorso che non può non prescindere dalla differenza fondamentale che c'è tra il calcio e il football. Però se dobbiamo cercare posti dove in un roster di una squadra di football conviene avere gente di peso, chiaramente uno slot è il quarterback, però voglio dire la l'ossatura io la vedo a livello difensivo, dove se hai un pass rusher di peso, un middle linebacker che sappia vedere tutto quanto quello che succede sul campo e un cornerback del quale ti puoi fidare, la tua difesa tanto male non sta.
A me vengono in mente i Patriots in generale, nel senso che anche in attacco, se pensiamo a un quarterback e una buona linea, poi gli altri li puoi fare ricevitori, ma sì, possiamo discutere, però un quarterback e una buona linea 3 su 4, perché abbiamo deciso di prendere il quarterback e 3 su 5 della linea, direi che sei già ben protetto, sei già quasi a posto. E in difesa ci può stare di fare quel ragionamento. Poi io sono anche convinto che anche al giorno d'oggi anche una squadra di calcio fa fatica con solo quei 4, secondo me. È cambiato proprio lo sport.
Ma io sono molto più didascalico rispetto a voi, che siete più bravi di me e con ragionamenti molto più pieni di informazioni. Vi dico, in attacco è centro, quarterback, running back e ricevitore, per dire proprio quattro ruoli, non guardi, non ti colli il centro, un quarterback dietro, un running back che deve sapere quello che fa e un ricevitore che sia bravo a leggere la situazione. In difesa invece mi piace l'idea del defensive end, perché è un ruolo complicatissimo, assolutamente, quindi deve avere una persona che ne prende più che ne può, per stare col discorso del portiere. Un middle linebacker che è il libero che mena. Un middle linebacker vuol dire un giocatore che copre da tackle a tackle dell'attacco, non il middle linebacker fighetta moderno che ha giusto un suo buco, non hanno corso di qua.
Dai, un Ray Lewis, dai.
Un Kikli.
Cioè uno che va da tackle a tackle, e quindi questo è il libero che mena. E il centrocampista con la testa secondo me è la free safety, e io vi dico qua, permettetemi di usare questa frase fatta per esperienza, se hai una free safety intelligente che legge il gioco, ti può andare a fare i raddoppi sul ricevitore che serve, ma soprattutto ti va a chiudere sulle corse. Ragazzi, le free safety che fanno il tackle sono manna dal cielo. E poi il centravanti che la butta dentro, voi avete detto un cornerback, ma io voglio dire, se do al linebacker il tackle su tackle, sì, dai, possiamo tenere un cornerback, così sull'altro ci spostiamo un attimo la free safety e il cornerback inteso come...
Anche perché nell'NFL di oggi il passing game è una variabile troppo importante per non avere un cornerback di peso.
Infatti, e sono d'accordo su quello, ecco, questa è la mia.
Ma
vai,
se prendiamo, cioè, questa qua è proprio una stronzata, ma se prendiamo per esempio due pass rusher della Madonna, un Aaron Donald in mezzo, e ok, un free safety, secondo me questa formazione qua potrebbe competere nell'NFL di oggi, perché con un pass rush che veramente ogni snap porta pressione al quarterback, tutti i limiti dei cornerback, mi viene... Wow.
Guarda, cioè, Mattia, che un pass rusher forte, e io l'ho chiamato defensive end volutamente, non è tanto solo per il discorso di pressione, è che per la sua abilità di lettura ti chiude completamente un lato in tutte quelle corse esterne che si sono inventate negli ultimi anni, eseguiti da tutti i giocatori possibili e immaginabili. Un defensive end che è intelligente, ovviamente anche forte fisicamente, ma intelligente, che riesce a fare il contain e riesce a forzare all'interno il corridore al posto di dargli l'esterno, che lì è la morte per la difesa, secondo me è molto più importante paradossalmente che non uno che riesca a mettere le mani addosso a Kubrick.
Comunque nessuno ha ancora parlato del kicker.
Chi?
Nessuno ha ancora parlato del kicker.
Io avrei parlato del long snapper.
No, io ieri... Vai.
No, cioè, rido anch'io su questa cosa del kicker, ma in realtà se chiediamo a Dan Levy dei Kings piuttosto che a Matt Nagy, insomma, a tutte quelle persone che hanno perso partite importanti per un kicker, insomma, ridono meno di noi.
Non c'è niente da ridere sui kicker, niente. Sono
assolutamente d'accordo.
Niente.
Lo sapete bene, Ale.
Niente.
Però, Alberto, te la giro. Sono d'accordo con te. Assolutamente, il ruolo fondamentale, ma come lo è il punter, che noi irridiamo, ma l'arte di posizionare il pallone nel posto in cui è più difficile per l'attacco giocarlo non è lavora poco. Però alla fine te la giro così: alla fine il kicker in una partita deve fare solo una cosa, calciare. Ok, la pressione, il vento, il punteggio, tutto quello che vuoi, però alla fine devi fare solo quello. Poi, se è sbagliato lo snap o se penetrano giocatori di linea, kicker assolutamente per me non ha nessun tipo di responsabilità. L'ho detto anche l'anno scorso quando ne parlavamo dopo una domenica abbastanza tragica che c'era stata. Ho detto, però secondo me l'errore va sempre al kicker, ma bisogna vedere come avviene l'errore. Se sbaglia il calcio perché a sinistra, a destra o corto è un discorso. Se lo sbaglia perché lo snap è sbagliato, i pescioni davanti hanno fatto entrare il mondo, non si può dare responsabilità a lui. Però alla fine il kicker deve calciare il pallone. Ti metti in allenamento e calci il pallone. Dall'inizio alla fine. E secondo me questo è quello che toglie, dal mio punto di vista, un po' di aura rispetto agli altri ruoli che sono in campo. Solo sì, quello.
Io era una provocazione la mia. Chiaramente ci sono... Cioè, l'ambiguità del kicker, che è proprio quella che avevo cercato di... esprimere in un articolo che era uscito su Adler, è proprio questa qui, che è il meno atletico di tutti e il più sfigato di tutti, ma allo stesso tempo decide più partite rispetto persino ai quarterback, quindi non andrebbe messo probabilmente in questa, diciamo, metafora rocchiana che stiamo seguendo, però è comunque una cosa interessante pensare da questo punto di vista.
Sono d'accordo.
Io ieri sera guardavo gli highlights dei Jacksonville del 2017, quindi Jacksonville, e vi posso dire che mi ha fatto effetto perché me lo ricordavo così, ma alla fine quella difesa erano 8 campioni veramente eccezionali, e alla fine il giocatore più importante era Paul Posluszny, che era probabilmente il più scarso di tutti, tra virgolette, ora con tutte, ma è quello che li ha messi insieme. Era il linebacker che semplicemente gli diceva cosa fare, li calmava e metteva a posto. Perché alla fine puoi avere tutti i campioni che vuoi, ma questo è un gioco di squadra. E se hai anche dei fenomeni, ma tutti, come quegli 8, erano mediamente delle teste un po' particolari, ti serve poi magari quello che non sarà un fenomeno, ma li mette tutti insieme e ti fa vincere.
Ok, poi fra l'altro ho letto una cosa sui Jaguars che avrete detto anche voi, che a parte l'anno che dicevi tu, nei 5 anni prima e dopo o giù di lì non sono mai andati oltre al 5° peggior record dell'NFL.
E dopo no, perché hanno iniziato a perdere? Perché lui si è ritirato. Quella è la realtà. Prima non c'erano i vari Campbell, non erano arrivati gli altri free agents, quindi ci stava. Dopo lui si è ritirato. E quello spogliatoio è esploso perché erano veramente i personaggi molto particolari che litigavano sulla sideline, se vi ricordate, e tutto, ma lui li teneva insieme e lui era assolutamente uno normale, in mezzo a dei fenomeni. E quella squadra è ricordata come una delle migliori difese di sempre grazie a uno che, tra virgolette, portava le borracce.
Al fantasy mi ha dato tantissimo, però
sì, vero, però faceva, cioè, era uno normale, ragazzi, cioè, se pensate la stagione, quelli lì avevano, facevano tutti sopra i 10 sec. Lui, per capirci, è vero che era middle linebacker, ma aveva fatto un sec, zero intercetti, zero fumble, statistiche assolutamente da persona normale, da buon giocatore assolutamente, ma lui aveva altro, aveva quel carisma e aveva quel ruolo che alla fine in una squadra ne hai bisogno, se no fai i Galacticos e non vinci niente. Tornando a calcio,
beh, sono andati a un passaggio di Bortles più basso di una spanna per andare al Super Bowl, quindi sì. Vabbè, cioè, ci saremmo visti Bortles al Super Bowl, non so se rendere.
Ma hai visto Dilfer al Super Bowl? Smetti,
è vero.
Infatti, non ci meritavamo anche Bortles.
È vero.
Stavo anche per dirgli: hai visto Brad Johnson? Ma in realtà non l'ha visto, non è mai successo.
Invece l'ho visto. Morte. Allora, quanto siamo? Un'ora e quattro minuti più o meno? No, un'ora. Dai, non so.
Dobbiamo
non
parlare altre due ore per legge?
No, oggi no. Se voi non avete niente da aggiungere, la scaletta è finita qui oggi, e quindi direi che per questa puntata abbiamo fatto anche abbastanza.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Per contratto l'ha messa. Ho firmato un quinquennale, se non la metto pago la penale,
le royalty, ok. Allora a questo punto approfitto per salutare tutti quanti. Come vedete, quando ci sono io il podcast si fa in un'ora, vabbè, questo non c'erano dubbi. Allora voglio salutare Mauro, Alberto, Mattia, Alessandro, Emanuele, Giorgio e Giovanni, che speriamo tornerai da noi, voglio sperare.
Non lo so, sono conteso da più podcast, alcuni ancora non in divenire.
Ma ci sono anche quelli ufficiali oppure...
Io vado solo in podcast ufficiali.
Ah, ok.
Cioè io sono venuto gratis... Per rispetto nei vostri confronti, da altre parti, essendo podcast ufficiale a pagamento.
Scusi, ma io l'assegno a chi l'ho girato allora?
Quale?
Qualcuno mi ha chiesto, quindi gratis mica tanto, io un assegno l'ho fatto.
Quello allora, è quello mi stavano allestando in banca, questo era più cabrio di una corvetta.
Eh beh, d'altronde, noi non siamo ufficiali, i soldi non li abbiamo, non so.
Ah, quindi era il contratto di Hill ai Saints, ho capito.
Uguale. Un assegno di 140 milioni di dollari. Sono andato in banca.
Poi mi andato... papà, quanti soldi? Lascia stare.
Mi ha dato una pacca però sulla spalla e mi ha detto: o se ne va lei o l'arrestiamo noi.
Va bene, molto, allora.
Molto peggio per i compagni, Marco, per i compagni di scuola. Ah, adesso che sei ricco, che tuo papà è ricco, paghi tu.
I soldi del Monopoli. Va bene, allora buonanotte a tutti chi ci ascolta in diretta, in differita, di giorno, di notte. Mi raccomando,
scusa, gli altri appuntamenti?
Gli appuntamenti
non li so, gli appuntamenti io non sono pagato per gli appuntamenti. Io ho il mio contratto, ho la scaletta e poco altro. Quindi, allora, signor Ganci, visto che lei fa tanto sborone, gli dica lei gli appuntamenti.
Che tristezza. Col Bueno è già online. Giovedì The Bootleg e Podcast verso il Draft e sabato Outdoor Classic. Cosa ci voleva?
Saperlo.
Bene,
allora ascoltate tutti questi podcast e
ecco, è sparito, vedete? Ha preso i soldi e è scappato. Neanche ha chiuso la frase. Avete visto? Non c'è più.
Ma chi l'ha detto?
Ma dove sei?
Dove ero prima? Non mi sono mosso di qua.
La tua connessione invece si è mossa anche tanto.
Ah sì, ma pensa. Vabbè. Dove ero rimasto? Non mi ricordo più. Ah no, ormai erano i saluti. Va bene, allora, mi raccomando le domande per la prossima settimana, dai, perché oggi veramente ce n'era una. Ragazzi della chat, so che potete fare di più. Quindi ci sentiamo per i prossimi appuntamenti e la prossima settimana per una nuova puntata nella off season di Scusate il disturbo.
Come settimana buona... prossima? La facciamo anche settimana prossima.
Allora, certo che la facciamo, la striscia deve continuare. Poi ci stiamo avvicinando al draft. Dovremmo anche parlare di queste novità. No, novità, insomma, di quello che faremo noi come redazione per il draft. No, prima o poi dovremmo anche parlare.
Ancora
comunque
ancora.
Arbore e Frassica, a voi vi facciamo veramente due pizze.
Guarda, davvero. Vabbè, ci vediamo settimana prossima. Mia moglie mi ha detto: ma hai il podcast anche stasera? E io sì, ma non c'è il football. E io ho risposto tristemente: lo so. Così gli ho detto: lo so. Basta, lasci chiuso il dialogo. Ci siamo dati la buonanotte. Io farò il podcast, lei leggere un libro. È così.
Beh, però le farei una sorpresa perché sei già lì dopo un'ora e qualcosina, dai, non se l'aspetta.
E perché adesso quando finiamo il podcast c'è l'altra ora di chiacchiere, quella che non registriamo mai. Che è il vero podcast.
È il vero podcast.
Va bene, direttore, possiamo dirlo che lei è il direttore, dai, adesso alla fine della trasmissione possiamo dirlo che lei.
Non l'avevo capito. Ma a me sembrava di averla già sentita questa voce da qualche parte.
Lo so, d'altronde anche perché gli strumenti per chiudere sta cosa ce li ha lui, quindi io posso solo dipendere dalle sue decisioni.
Ok, ciao.
Buonanotte.